Questa visione della volontà di Dio è una visione che spesso poi ancora oggi è presente nella mentalità comune, ma è una visione che si radica in una concezione distorta di Dio. È una concezione distorta che in qualche modo ha segnato la nostra cultura. Cioè Dio è quello che sa tutto in anticipo e che ha già previsto tutto. Davanti a lui la storia si svolge come un copione già scritto, in cui tutto è stabilito in partenza. Ma non è così. Quindi la prima cosa è mettere un po' in discussione una certa maniera. Succede qualcosa, è volontà di Dio. Ma detto così è molto ambiguo. Allora, certamente c'è un disegno di Dio sulla storia, un suo progetto globale che noi conosciamo attraverso la rivelazione, attraverso la scrittura, un progetto di comunione che nasce dal suo essere profondo, Dio, nella sua intimità e comunione, e quello che lui promuove è una realtà che deve realizzarsi nella comunione. Quindi la fraternità, il rispetto, la misericordia, tutte queste cose fanno parte del suo progetto, ma devono poi incarnarsi cercando la risposta libera delle persone. E quindi la volontà di Dio si poteva dire qualche cosa che si, tra virgolette, costruisce insieme: la proposta di comunione di Dio e la risposta libera di ciascuno. Quindi è necessario che noi ci rivolgiamo a questo volto di Dio se vogliamo essere disponibili in verità con la sua volontà, che allora non ci apparirà più come una imposizione o un diktat che ci arriva dall'esterno, ma come un appello a intraprendere un'avventura comune, a percorrere una strada da inventare insieme. E allora faremo anche l'esperienza che cercare a trovare la volontà di Dio vuol dire scegliere la realizzazione migliore di noi stessi, vuol dire abbracciare, scoprire ed abbracciare la maniera più feconda e più felice di realizzare la nostra vita. Allora, più concretamente, questa volontà di Dio che abbiamo indicato come un progetto che è poi da costruire insieme, come si scopre e come si attua? Io direi avendo presente un triplice riferimento. Innanzitutto quello che ho chiamato il progetto globale di Dio sulla storia. E quindi si tratta di frequentare la scrittura, in modo particolare il Vangelo. Si tratta di entrare nel cuore di Gesù, nel suo modo di scegliere, in quello che lo ha attirato, in quello che ha segnato la sua repulsione, la sua indignazione, lo stile del modo di rapportarsi. Entrare in questa logica, entrare dentro in questo progetto, farlo proprio, interiorizzarlo, prima. Quindi il progetto globale di Dio che ha trovato la sua manifestazione più alta nella vicenda di Gesù. E quindi frequentare la scrittura, frequentare il Vangelo. Se noi non ce l'abbiamo dentro, non possiamo poi entrare in consonanza con il cuore di Dio. Secondo, la mia storia personale. La mia storia personale, il fatto che sono nato qui e non in un'altra parte, che ho avuto queste esperienze, che ho avuto queste possibilità, fanno parte della condizione per trovare quello che Dio mi chiede. Se a me, adesso cose banali, ma se a me dà fastidio il sangue, non posso pensare che la mia vocazione sia quella di fare il chirurgo. Devo tenere presente la mia storia con le sue possibilità e anche i suoi limiti, con le esperienze positive e anche con quelle negative. Quindi quello che io sono. Terzo, devo tenere presente i bisogni del mio tempo. della realtà della società e della Chiesa, perché è lì poi che ancora il Signore parla. Se noi guardiamo quelli che chiamiamo i santi, che hanno fondato sotto il paladino di Sant'Ignazio, eccetera, lui faceva i conti con la realtà della sua Chiesa, col cambiamento che c'era stato con la scoperta dei popoli lontani, i viaggi, l'umanità dell'umanesimo, queste cose qui. Allora, queste sono le tre attenzioni: il progetto di Dio, quindi la scrittura, la mia storia personale, la storia del mio tempo, i bisogni della società e della Chiesa. Quindi è attraverso un triplice ascolto che io arrivo a discernere quello che Dio, o con Lui, scopro come mia chiamata, mia vocazione. Per cui, appunto, allora riprendendo, bisogna che io ascolti la parola, bisogna che io mi lasci interrogare, mi lasci nutrire da questa parola. Se il Vangelo è una cosa lontana, sarà difficile che io entri in consonanza con il cuore di Dio e faccia delle scelte conseguenti. Se ci sono altre parole che entrano dentro di me e nutrono il mio cuore, la mia coscienza, saranno quelle a poi determinare il mio comportamento e le mie scelte. Questo primo. Secondo, l'ascolto della mia storia, come ho detto prima. Assentire a quello che io ho vissuto. Dire di sì a quello che fa parte della mia personalità e, ripeto, dei limiti e delle possibilità e delle potenzialità. E terzo, ascoltare quello che succede. Allora, io parlavo con Fabrizio, siamo tarantini, ci teniamo, quindi uno si informa, però se uno legge solo quello, se uno si interessa soltanto dello sport o del calcio, non è che, diciamo, capirà molto dei bisogni di oggi e anche direi criticamente. Lo vediamo benissimo, no? Anche nelle discussioni che ci vengono propinate. Non c'è un ascolto, c'è un urlare, c'è un volersi imporre, ma non è così che tu capisci quello che sta succedendo. Questo a livello, naturalmente, di società, ma anche a livello di Chiesa. Ci sono dei bisogni, ci sono delle oscurità nella Chiesa di oggi. Lo sappiamo. E bisogna essere coinvolti e dire, ma allora cosa facciamo? In questo senso, adesso tanto non farò un piccolo riferimento, ma anche la realtà di San Giorgio, quello che si sta facendo è una maniera di rispondere a una realtà, a un bisogno, a un'esigenza. È inutile che io pensi di pensare a quelli dell'America Latina se poi mi dimentico che ce li ho qua e che posso fare qualcosa per loro. Quindi, in fin dei conti, anche quella piccola realtà lì è nata lasciandosi interrogare dalla realtà circostante, giusto? Però se uno è sempre sulla difensiva, se uno non si apre, se uno non ascolta, perché poi abbiamo detto triplice ascolto, ma la struttura della coscienza è una sola. Se uno impara ad ascoltare il Signore, la scrittura, imparerà ad ascoltare anche gli altri, eccetera. Se uno è egoista fuori, sarà egoista anche in famiglia. Non è vero che uno si occupa dei figli e non... No, almeno come disposizione. Quindi, allora, spero di esservi, diciamo, spiegato un po'. Siamo partiti da questa visione. Non è vero che succede qualcosa che l'ha voluto Dio. Dio vuole che tutti siano salvi. Dio vuole aiutare tutti. No? Poi dentro una realtà che è anche limitata, e dentro una responsabilità delle persone. Stiamo attenti. Quando diciamo sia fatta la tua volontà, vuol dire prima di tutto che venga il suo regno di giustizia, di pace, di fraternità, che io entri nella sua voce. Allora c'è un casino, insomma, una confusione in famiglia. Non è che la volontà di Dio, la volontà di Dio sarà magari la maniera in cui io allora cerco di reagire a quella realtà. Se mi lascio interrogare, se trovo delle risposte anche alla luce del Vangelo. Non so se mi sono spiegato. Su questo punto abbiamo molto da fare, perché abbiamo una visione pagana di Dio. Come si dice, concludo, Dio è onnipotente nell'amore, non nel fatto che faccia chissà che cosa. Ho pregato molto, non mi ha ascoltato, ma cosa vuol dire? sembra che questa prospettiva è molto più arricchente, molto più profonda e ci responsabilizza nel senso che queste erano alcune considerazioni più globali. Adesso invece abbiamo la testimonianza completa